Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Le 12 e 10 minuti, bentrovati anche per oggi al giustiziere con Geri Palazzotto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, mattinata ricca.
Oggi sì, veniamo da Election Time, abbiamo conosciuto l'ultimo dei candidati a sindaco nell'ordine delle nostre interviste.
E adesso... Emozionati?
No. Perché no? Tu lo sai, ormai noi siamo pacati. Con i candidati siamo molto pacati e molto equilibrati.
Oggi ho deciso di attentare.
Decapitare una cuffia.
Di decapitare una cuffia.
Tanto io ormai ho la mia, quindi fai pure, non ci sono problemi. Oggi siamo più leggeri perché si parte parlando di calcio. Finalmente il Palermo ha un nuovo presidente.
Bella notizia.
That's incredible.
Commentatissima ieri pomeriggio, tra l'altro, tutti con questa foto qui, con lui, con i tatuaggi e il limone che copre il capezzolo. Insomma, queste cose qua.
L'uomo del limone.
Ecco.
C'è un bellissimo libro, mi ricordo di chi, di un pubblicitario, che si chiama La tecnica di marketing e la variante limone. Molto bello, perché in pratica lui racconta quanti morti servono per lanciare un grande prodotto sul mercato internazionale.
Morti addirittura.
Sì, ovviamente è un tema ironico, nel senso che dallo sfruttamento del lavoratore sino al suicidio del creativo che è stato licenziato per vari tentativi, alla fine lui racconta in questo romanzo molto molto ironico, di cui più tardi vi dirò il nome dell'autore, lui racconta appunto in maniera paradossale cosa sta dietro il lancio di un prodotto, diciamo, di brand internazionale. E di brand internazionale parla proprio questo nuovo diciamo aspirante proprietario del Palermo,
tale Paul Baccaglini,
sul quale diciamo si è scatenato ieri l'era di Dio. In questo momento c'è una conferenza stampa in diretta, magari vediamo se riusciamo a spiare in modo che chissà che cosa, a che punto siamo arrivati dello show, perché c'è stato anche qualche intervento, ho letto, di Zamparini che ha detto, insomma, quanto prendo io sono cazzi miei da questa operazione.
Sì, perché è notorio che quando si cede una società non si dicono i numeri.
A voi interessa quanti soldi prende il Palermo per questa cosa? È uno show, diciamo. E in tutto questo, nel bailamme di indiscrezioni che girano riguardo i futuri assetti societari, iniziano a circolare dettagli e indizi sul nome del possibile referente di questo fondo che ieri ha lanciato nel panico, diciamo,
Integritas
sì,
non so cosa.
Ora ti dico pure, l'ho segnato. Insomma, il problema era che di questo fondo ce n'era Integritas Capital.
A quanto pare non è un nome unico.
Sì. Ecco, infatti. E quindi tutti quanti a cercare
quale fosse quello
dei quattro, esatto. Tutti le prime risposte erano desolanti, perché
ma chi è? Baccaglini, chi hanno risposto?
Sì, c'è tipo Louis Frost, presidente della prima Integritas Capital, che è stata beccata, ha detto: Baccaglini,
che
non è un nostro affiliato, non abbiamo comprato il Palermo. Alla fine si è capito, insomma. Comunque gli indizi dicono che il possibile referente di questo fondo potrebbe essere Martin Taylor, che è un uomo d'affari inglese, leggo nella sua biografia, classe 1952, quindi ha 11 anni più di me, già presidente della Barclays Bank.
Ha lavorato anche per gruppi finanziari molto grossi, adesso vicepresidente del consiglio di amministrazione del gruppo televisivo europeo RTL.
E fra l'altro si apprende che sarebbe stato recentemente in Sicilia proprio, e addirittura avrebbe assistito alla gara Palermo-Atalanta.
E lì ha deciso di non essere presidente.
Sì, e lì dovrebbe scattare il TSO, perché uno che guarda
quella partita,
una partita del genere,
e decide di comprarlo,
ecco. E decide di comprare la squadra che si fa massacrare in quella partita, certamente è uno che
non sta bene.
Magari fa parte di un'associazione umanitaria, ci vuole aiutare, punto.
Beh, va bene. Insomma, quindi però l'idea che mi ero fatto ieri guardando la timeline delle notizie che scorreva, era un'idea come al solito un po' più anarchica, che qui non stiamo a pettinare le bambole e a raccontare soltanto la cronaca. Ogni tanto ci facciamo venire delle idee, grazie a dei cortocircuito che un po' così ci sbarellano, e spero sbarellino anche voi, perché a quest'ora ci sta pure, va, prima
perché
di pranzo
no? Perché no? Perché
e
no?
Allora io ho messo insieme queste due cose che mi sono accadute, mm-hmm, guardando quello che succedeva. Da un lato, un ex Iena compra, o quantomeno si sbatte per comprare il Palermo Calcio. Dall'altro, un ex sindaco, pensate, manco qualunque, Diego Cammarata, entra a gamba tesa nell'atmosfera, diciamo, delle amministrative palermitane, dando una sorta di assist a Ferrandelli. Ora, io credo che, dite voi, che c'entrano le due cose? No, c'entrano, perché io credo che il futuro sia talmente a portata di mano ormai da sembrare una sorta di scatoletta dal supermarket, cioè basta allungare un braccio e ognuno ne può prendere una,
scegliere
senza nemmeno
il suo,
sì, senza pagare dazio alla ragione, alla storia, alla buona creanza. Stanno succedendo delle cose da Crocetta, che ormai è un intrattenitore in TV, dal fatto che il problema di un disabile lo deve risolvere un regista televisivo, dal fatto che un ex Iena di quelle anche particolarmente strambe, diciamo, uno, sì, che cammina, che è tutto tatuato e che ha fatto Frizzi e Lazzi, devo dire anche abbastanza divertenti, si intesti una battaglia per comprare il Palermo, dal fatto che un ex sindaco Cammarata rientri in questo momento nel grande dibattito elettorale. Ecco, cos'altro deve succedere?
Ecco, cioè, però la domanda che volevo farti, ma è producente che Cammarata dia supporto a un candidato o controproducente?
Questo non lo so. Evidentemente, diciamo, il ruolo politico di Cammarata è in questo momento...
Vabbè, lui,
diciamo,
è legato a un colore, inutile prenderci,
sì,
in
è
giro.
Chiaro, ecco. Però io non credo che abbia un peso politico così,
sì, però
determinato.
Porta
non
comunque
è...
un'esperienza, sì, popolare,
ma
che tende a
ma
essere
non
negativa.
È Saverio Romano, non è Miccichè, non è Cuffaro, stiamo parlando ovviamente di quell'area lì.
Inevitabilmente.
È uno, insomma, che ha avuto un'esperienza amministrativa, ognuno ha il giudizio che ha, però io prima o poi dovrò ricordare diciamo qualcosa, perché da quello che si è scatenato anche di reazioni
c'è stato anche qualche commento web, rivogliamo Cammarata,
c'è una sorta di partito trasversale che rivuole Cammarata. Abbiamo la conferenza stampa, ecco.
Sì, allora, la registrazione, facciamo... perché è finita la diretta, possiamo riproporre un pezzettino,
sentiamo un po'
cosa hanno detto,
che cosa,
buongiorno,
che cosa siamo. Ma siamo ai saluti, ma andiamo avanti un po', magari così
random, non ti preoccupare, becchiamo qualcosa di interessante sicuramente.
Facciamo un collage mettendo frasi imbarazzanti,
esatto, sì, per sapere cosa ci siamo persi, bene o male.
Vabbè, tanto ce la rivediamo poi con
del Carlo. Resto, diciamo, il riassunto l'abbiamo detto. Tornando alla questione per il Palermo, appunto, questa operazione dovrebbe richiedere circa 3 mesi, per cui è assai probabile che Zamparini rimanga nell'orbita del Palermo per l'intera stagione, ovviamente diciamo non da plenipotenziario, ma con una sorta di funzione, diciamo, per assicurare una linea di continuità, che,
perché,
diciamo,
lui stesso ha detto che questi non capiscono niente di calcio,
cioè, esatto,
l'ha detto lui,
ma soprattutto dire Zamparini e dire continuità è uno simoro. Cioè, sì, è come intellettuale
che ha cambiato l'allenatore.
Sentiamo un pezzetto della conferenza,
sentiamo,
dai.
Più avanti.
Oggi, quando passavo con lui adesso nei corridoi,
questo è Zamparini, eh?
Mi dicevo, mi dispiace, non è più casa tua, però
commovente.
In questi giorni ho riflettuto molto.
Già questo è qualcosa.
E sono molto contento, perché devo dire grazie a Palermo di questa meravigliosa esperienza.
Prego.
E ho telefonato a Paul e gli ho detto grazie anche a lui, perché sono felice di lasciare, secondo me, il Palermo in buone mani.
E
la mia storia la conoscete?
Beh, sì.
Io ho conosciuto Paul circa qualche mese fa, nel 2016, quando sono stato avvicinato tramite Tacopina da Cascio. Cascio si è presentato a Venezia negli uffici di Tacopina, accompagnato da Paul, che era la parte del suo consulente finanziario.
È come quando si va a un provino e poi prendono l'amico.
Sì, dopodiché, tipo... con Cassio avete visto che non siamo arrivati.
Io li vedo schierati tipo i soliti sospetti.
Con Paul, essendoci conosciuti, avevo fatto vedere tutti i miei asset degli investimenti che avevo nel nostro paese.
Vabbè, mi pare che possa bastare.
Io diciamo, volevo sentire più però lui.
Sì, su... appunto, ma nel frattempo rimettiamo degli Young Pop.
Tra l'altro, notare come lui sbagli Cascio
con Cassio.
Con Cassio, che tra l'altro fu tra i congiurati che poi andarono a uccidere Cesare.
Esatto.
Notare che non è un lapsus freudiano.
Ma tu sei complottista.
A me sembrava quella della famosa battuta della chi era? L'intrattenitrice televisiva Non poter vivere senza calcio.
Quella era la tizia che adesso fa la prova del cuoco.
Sì,
questa la clerici, lei senza calcio la clerici, non poteva esatto. vivere, però sfortunatamente non disse calcio, disse un'altra cosa.
Dobbiamo fare pubblicità oppure
sì, direi che
sì, anche perché gli argomenti sono tanti, insomma, c'è tanta carne sul fuoco, quindi è meglio cuocerla
però,
lentamente.
Tra un po' però la voce del nuovo presidente del Palermo io la voglio sentire.
Va bene, sarai sentire. Accontentato.
Va bene.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il giustiziere, la radio parla chiaro.
Ho lasciato troppi segni sulla pelle già strappata. Non c'è niente che si insegni prima che non l'hai provata. Sono andato sempre dritto come un treno. Ho cercato nel conflitto la parvenza di un sentiero. Ho sempre fatto tutto in un modo solo mio e non ho mai detto resta se potevo dire addio. Poche volte ho dato ascolto a chi dovevo dare retta, ma non ne ho tenuto conto, sempre avuto troppa fretta. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutti i torti e le ragioni, dalle paure che convivono con me, dalle parole di un discorso inutile. Almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Ho giocato con il fuoco e qualcuna l'ho anche vinta, ma ci è mancato poco, mi giocassi anche la vita. Ho lasciato troppe volte la mia impronta sopra un letto senza preoccuparmi troppo di cosa prima avevo detto. Ho guardato nell'abisso di un mattino senza alba, senza avere un punto fisso o qualcuno che ti salva. Ma almeno tu rimani fuori al mio diario degli errori, da tutte le mie contraddizioni, da tutte le mie imperfezioni, dalle paure che convivono con me, dalle
delle operazioni, una delle funzioni che noi facciamo all'interno del nostro gruppo. In occasione di questo ho potuto vedere che dietro al Palermo Calcio in realtà batte un cuore che è quello che durante il corso degli anni si è articolato.
È una strana creatura sto Palermo
Zambarini.
Calcio, eh? Cioè il cuore che batte dietro.
No. Si sbaglia se si pensa che sia centri commerciali o questo.
Umanoidi.
C'è una visione veramente molto bella.
Davanti.
Ed è questo che a me ha colpito. E poi quando l'operazione Concussion non ha funzionato, erano proprio questi progetti.
Era la voce di Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo,
col cuore che batte dietro
e la visione davanti.
Esatto, cioè, okay. Come si dice, ha tutto un grande futuro alle sue spalle.
Insomma, facciamo il nostro in bocca al lupo a Paul Baccaglini, speriamo che possa dare un giusto... giusto non so cosa al Palermo, dai.
La giusta continuità, no?
Quella no, ti prego, non
continuiamo. Detto di no. Ci stiamo incartando, ragazzi.
Svoltiamo.
Ci ha confuso l'idea.
Comunque, non era uno scherzo, non era un troll. È veramente il nuovo presidente del Palermo.
That's incredible. Torniamo
alle cose incredibili di casa nostra.
Esatto, quelle di cui parlavamo all'inizio. Una cosa che mi preme, che riguarda appunto il tema col quale avevamo aperto questo programma, quindi da un lato l'ex Iena che compra il Palermo Calcio, dall'altro un ex sindaco manco qualunque che entra a gamba tesa nelle amministrative palermitane. Tutto il diritto di entrare a gamba tesa, tutto il diritto di dire la sua, tutto il diritto da parte nostra però di cercare di mettere qualche appiglio di realtà, soprattutto dinanzi alle manifestazioni quasi di nostalgia nei confronti di questo ex sindaco, perché è giusto che va detto che trattasi di persona condannata a 2 anni per truffa.
La questione dello skipper, ricordiamo.
Sì, signore, condannata per Cassazione, quindi è una pena definitiva, quindi avere nostalgia va bene, però bisogna sapere questo, ma soprattutto ci rimanda all'epoca in cui si consumò il cosiddetto delitto perfetto. Questa è una storia che in qualche modo va raccontata, perché noi dobbiamo si dice non esiste il delitto perfetto, ma esistono investigatori distratti. Eppure, quando se vi andate a rileggere le motivazioni della sentenza della quarta sezione della Corte di Appello di Palermo sul crack dell'AMIA, la vecchia azienda municipalizzata per l'igiene ambientale, c'è da rimanere a bocca aperta. È una cosa che riguarda qualche anno fa,
sì.
Ed è un delitto perfetto consumato una decina di anni fa, parliamo del delitto, la sentenza ovviamente di qualche anno fa, sotto gli occhi di tanti testimoni quanti sono gli abitanti di Palermo.
650.000 circa.
E passa, perché? Voi forse non ricorderete che l'ex presidente dell'AMIA, che si chiama Enzo Galioto, l'ex direttore generale, che si chiama Orazio Colimberti, pur essendo ritenuti responsabili di un falso in bilancio da 61 milioni di euro, ricordate 61 perché è un numero che torna, cioè chi ha fatto questo falso in bilancio da 61 milioni a zero è colui il quale ha vinto in Sicilia 61-0. Quindi è una strana coincidenza del destino.
È la cabala,
allora,
dici tu.
Questi signori se la sono fatta franca. E chi ha reso possibile tutto ciò? Lo scrivono i giudici. Lo scrivono i giudici, l'ex sindaco Diego Cammarata, che nominò e riconfermò quei dirigenti e che li coprì nelle loro malefatte. Le virgolette sono: il comune condivise totalmente le scelte operate dagli imputati, questo è scritto nella sentenza, e li mise al riparo dalla legge, rifiutandosi di presentare la querela e quindi evitando così il prolungamento dei tempi di prescrizione. Quindi è un assassino sull'Oriente Espresso.
Io ricordo che a quei tempi abbiamo provato a intervistare proprio il sindaco Cammarata per questo argomento e lui rifiutò di rispondere, disse semplicemente che era un argomento che non lo riguardava.
Ecco, diciamo che questo serve a noi altri per cercare di ristabilire sempre un minimo di equilibrio. Tutti noi possiamo avere la nostalgia anche di chi ci ha fatto male. Esistono vari sindromi.
Quella di Stoccolma.
Esatto, ne abbiamo parlato pure qui. Sindrome incredibile. L'importante è che teniamo conto che la realtà è sempre la stessa, cioè non si può il tempo cancella qualche dolore, ma non modifica la realtà. Quindi avere nostalgia di qualcuno che ha provocato dei danni alla città di Palermo, diciamo, è legittimo, però è legittimo anche criticare chi ha un atteggiamento di questo genere. Non è vero che si stava meglio quando si stava peggio. Non è assolutamente vero. Noi abbiamo vissuto 10 anni in questa città, 10 anni orribili, in cui non voglio aggiungere altro, perché poi io poi in queste cose mi
inalberi molto.
Mi lascio coinvolgere un po' troppo. That's incredible, dicevamo. L'improvvisazione al potere. Voi tenete conto che in questo momento, non so se avete letto stamattina, anche il disabile che era stato messo lì a cercare di dare una mano a Crocetta per dirimere la grande questione delle assistenze mai date, e questo povero disabile si è dimesso, se è andato, ha detto: io sono qui da 15 giorni, non mi hanno mai chiamato. Cioè, è chiaro che questa era un'operazione di facciata che serviva soltanto per trovare un testimonial di lusso.
Sì. Per scaricare la tensione e la responsabilità.
Esattamente. Ecco, questa è la cattiva politica, e non solo. È una politica dell'improvvisazione che fa pandan con anche un certo tipo di giornalismo, definiamolo prêt-à-porter. Non a caso Crocetta più Giletti, ho scritto io l'altro giorno, uguale disastro.
Ma perché è sempre lì all'arena di Giletti?
Ma anche questo, Crocetta può fare quello che vuole. L'importante è non fare, diciamo, non cadere negli sterili effettismi. Perché quando Giletti, che ha tutti il diritto di fare la sua trasmissione, fra l'altro straseguita, quindi una platea, diciamo, bella tosta, quando Giletti si erge a paladino della verità e delle questioni, le grandi questioni isolane, a me sta anche bene, perché evidentemente noi da soli non
solleviamo il problema,
non siamo bravi, non riusciamo a farcela da soli. E a me dà fastidio quando attraverso questo metodo, diciamo, mediatico, catodico, definiamolo come una vecchia frase, anche se credo che i tubi catodici
non esistano più da un bel tempo,
vabbè, io uso parole come cibernetica ancora, quindi figura.
Elettromissiva,
elettromissiva, cosa dico io? Disc jockey.
No, esatto, non esiste più.
Uso queste parole antiche. Dà fastidio appunto che questo tipo di evocazione televisiva del disastro venga considerata la panacea. No, cioè, se non ci fosse il disastro Sicilia, non esisterebbe la sua evocazione televisiva. È un loop nel quale tutti quanti noi cadiamo. E che secondo me ci manda dritti contro il muro di una considerazione. Cioè, in Sicilia il problema con la sua soluzione non esiste fino a quando non scoppia un casino. Cioè, non c'è mai qualcosa che viene
affrontato al momento giusto.
Sì, qualcosa che viene previsto. Cioè, la storia dei disabili, ne abbiamo parlato più volte qui, è proprio un tema da manuale del giornalismo. Cioè, del come non si fa. I disabili, ai quali, attenzione, lo Stato italiano, non la regione, sta tagliando un sacco di fondi. C'è un allarme proprio di ieri da parte delle consulte che si occupano di questo, tutta brava gente che lavora sodo per i disabili gravi. C'è un taglio bestiale delle risorse, perché dicono, insomma, che questo taglio deriva da alcune imposizioni europee. C'è un taglio che ci dice effettivamente che noi siamo un paese disattento e siamo un paese che vive soltanto per riflessi televisivi. Pensateci, anche la soluzione del problema del Palermo passa attraverso degli spot televisivi.
Alla fine,
cioè,
sì.
Alla fine, chi è il salvatore?
Un conduttore radio televisivo
che non si sa come, sicuramente per mezzi
ha avuto formazione leggi. Nell'ambito della grande finanza, adesso si ripropone come imprenditore.
Che si ripropone come imprenditore. Chi è in questo momento il salvatore della regione siciliana? Giletti. Che è, per carità, è ufficialmente un giornalista, ma che comunque fa un programma di formazione molto popolare. Il che va benissimo, ma sempre di informazione popolare si tratta, cioè non fa certo.
Poteva andare male ad essere Barbara D'Urso,
esattamente, molto esattamente, ma è strano. Io sono un po' disattento in tal senso, che vedo poca televisione. È strano, anzi, se qualcuno
ascolta... non sia andato da Barbara D'Urso,
no, perché
lo vedrei.
Che la D'Urso non abbia fagocitato le vicende di questi disabili. Se qualche ascoltatore ci dà la dritta. E magari ha visto qualcosa di Barbara D'Urso.
No, credo non sia andato nulla.
Perché il tipico argomento da
lì
da
bisognerebbe
Barbara D'Urso,
secondo me, no? Ci sono impegni e oneri televisivi, perché lì va a esaltare il lavoro di un'altra redazione, di un altro format. Non lo so se va bene per Mediaset, perché alla fine si parla di Iene. Ecco, non è tanto semplice riprendere per Barbara D'Urso, secondo me, quell'argomento lì.
Certo, però secondo me è molto semplice scardinare questo gioco televisivo di Crocetta. Io l'ho definito un piccolo circo dove Giletti volteggia e Crocetta tiene la corda. In realtà il circo, quello vero, non è lo studio della Rai, è la regione che gli dà la possibilità di fare queste finte acrobazie e soprattutto dà la possibilità a questo governatore di ripetere continuamente: ho salvato la Sicilia, ho salvato la Sicilia, senza che nessuno gli misuri la temperatura. Perché è chiaro che realmente siamo davanti a un a un sistema per cui, come sempre sono solito dire in queste occasioni, quando l'acrobata cade entrano in campo i clown.
Vero, assolutamente sì. E con i clown noi ci fermiamo, tra l'altro c'era anche una considerazione, la riprenderemo sempre qui al Giustiziere su Radio Time tra qualche istante.
E durante il corso del tempo avrete modo di vedere che si è fidato della persona giusta.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro.
With the one, at war with the one.
Eccoci all'ultima parte del giustiziere con Jerry Palazzotto. Abbiamo ancora sentito un pezzetto delle frasi celebri del nuovo presidente.
Sì, abbiamo anche letto delle cose celebri, ecco. Qua in giro su Facebook.
C'era un eco. Ho sentito un eco? No.
No, credo di no.
Allora, probabilmente o è la fine del mondo o è la fine del mio mondo.
No, anche no.
Fra poco sverrò.
No.
C'è un'interessantissima spigolatura di Giuseppe Giglio su Facebook in questo momento, che vi leggo perché mi ha fatto molto, molto ridere. È contento di definirsi una persona priva di cervello. Ha alle spalle una creazione politica di successo come il Lemon Party, il cui programma politico è limonare e ancora limonare.
No, vi prego, no.
Secondo l'Huffington Post, benché bada, siamo rovinati.
Si parla, non mi dire che parla di lui.
Di Paul Macagnini. Mi ha fatto morire dalle risate questa cosa. Quindi,
ma l'ha detto veramente che è privo di cervello, no?
Sì. Sì. Onore a Giuseppe Giglio, che è molto spiritoso, un mio compagno di avventure cibernetiche.
Cibernetiche, oggi ce l'abbiamo infilata questa parola.
Oggi ci metto questa parola nuovamente perché io ormai sono una persona orgogliosamente desueta. Andiamo a proposito di desuetudine, andiamo all'attualità delle dichiarazioni di Crocetta, perché Crocetta è famoso per aver battuto Silvio Berlusconi nel getto della scemenza, sai com'è questa? Cioè, lui ha fatto promesse,
quindi è andato oltre i milioni di posti di lavoro.
Ha fatto promesse, esattamente. Oggi su Repubblica Antonio Fraschilla fa un bellissimo e preziosissimo raccontino di tutte le cose che Crocetta si è inventato e che non ha mai mantenuto. Io ne ho un paio, perché poi voglio finire. Abbiamo parlato di improvvisazioni, voglio finire con l'improvvisazione quella vera, quella dell'arte, per darci un tono, diciamo. E allora, ad esempio, nella sua prima conferenza stampa, Crocetta, ed era il novembre del 2012, annunciò la nomina di un assessore delegato alla disabilità. Aveva fatto anche il nome, Emanuele Rapisarda. Sono trascorsi 5 anni, ovviamente.
Ma è vivo Emanuele Rapisarda.
La nomina
magari
non, non è mai stata fatta. Questa fu bellissima. Nel cosiddetto pacchetto tsunami del 2013, lui prospettò, tenetevi forte, sono virgolettati,
certo,
20.000 posti di lavoro per il patto per l'energia e un reddito minimo per tutte le famiglie siciliane da 5.000 euro all'anno. Addirittura in quel pacchetto lui inserì, questo fu un colpo di genio, i cosiddetti Trinacria Bond. Era, diciamo, sulla scorta dei Tremonti Bond di Stato.
Il Trinacria
Bond. Ovviamente tutto questo non è mai avvenuto. Diciamo, la cosa bellissima è quella di all'arena di Giletti, quando lui ha detto l'altra volta: ho licenziato 600 ex PIP mafiosi. In realtà i mafiosi licenziati, gli fa onore, sono soltanto 87.
Però dai, con tutte le famiglie al seguito sono 600.
Sì, ma non è che le colpe dei padri possono
essere ricadere sui figli.
Ne ha fatte di ogni genere. La famosa rivoluzione a 7 stelle, quando vi ricordate, lui ha presentato la prima conferenza stampa scoppiettante, la rivoluzione a 7 stelle, la nomina di 2 delegati, degli assessori da usare per un affiancamento in giunta, tipo insegnante di sostegno, ed erano praticamente il primo a essere per i diritti dei disabili, sempre vedete
Batteva,
il secondo per i diritti degli omosessuali. Ovviamente queste nomine non sono mai state mai avvenute. Guardate, ce ne sono di ogni genere, però questo per dire, insomma, che l'improvvisazione al potere, quando non fa danni irreparabili, almeno strappa qualche sorriso.
Dai.
E oggi siamo arrivati alla fine di questo pacchetto That's Incredible, dove abbiamo parlato comunque di improvvisazione. Io però, per finire, essendo un amante, diciamo, dell'arte, soprattutto della musica, essendo un appassionato, diciamo, del bello in generale, non posso non tener conto che l'improvvisazione non è di per sé qualcosa di negativo, perché l'improvvisazione nell'arte, in realtà, in generale, è una cosa che ha illuminato, ad esempio, i percorsi del jazz. Chi ha studiato musica sa che la tecnica di improvvisazione è qualcosa che serve al nostro cervello. Io nei miei minimi studi musicali, essendo un chitarrista fallito,
le scale di improvvisazione,
sì, in generale, cioè, l'improvvisazione è quella cosa che ti dà la scintilla, che ti accende, che ti fa galoppare per praterie musicali che tu non hai mai esplorato prima. Il tipico esempio, ad esempio, è quello legato, che so, al blues, dove tu hai la scala pentatonica, non voglio cadere, diciamo,
nel tecnicismo, però è quella.
Esatto, attraverso la scala pentatonica tu puoi suonare con chiunque, in qualunque momento, cioè a te ti porta in una stanza, un club, dove c'è un batterista cileno, un bassista
ungherese,
e un tasterista
uzbekese.
C'è Borat che suona.
Il gioco è... E tu basta che capisci che quello è, che so, un blues col riff in sì, istantaneamente tutti quanti potete suonare, perché la pentatonica ti dà questa, certo, apertura di improvvisazione che è un piccolo miracolo della vita. Ecco, io dico questo: l'improvvisazione è esattamente l'opposto dell'approfondimento. Sono tutte e due cose molto utili, ma mentre l'approfondimento ti dà una visione verticale della cosa, l'improvvisazione comporta una visione orizzontale, composita dell'evento, e soprattutto, diciamo, riguardo ad esempio alle jam session, decreta l'abolizione delle gerarchie. Cioè l'improvvisazione non prevede gerarchia, c'è, chiaro, questo magico accordo di anarchia che è un po' l'elisir di lunga vita. Ecco, con questo volevo fare, diciamo,
la chiusura dell'omelia.
Esatto,
ecco. L'omelia
come chiusura era proprio romantico.
Se dalla lettera di Jerry Palazzotto.
Sì, ai fratelli.
Ai farisei.
Con un famoso onorevole disse in aula: muoia Sansone con tutti i farisei.
Fu famosa. Prima o poi saranno morti tutti i farisei.
Certo, poi alla fine, a proposito di improvvisazione del potere, qualcosa su Benigno la potevamo dire.
Però lui si è risparmiato.
I popcorn sono,
sì, appunto, sono
popcorn
rinviati,
sono messi giovedì, da parte, giovedì, sì, giovedì pomeriggio alle 18.
Peccato.
Anche giovedì avevo un impegno.
No, perché io ho sempre la riabilitazione per ora a quello. Cioè, non dovete fare annuncio.
Diciamogliela, Benigno.
Annuncio, no? Vobis. Allora, quando fate
queste esternazioni
che possano interessarci o che possano accendere la mia curiosità, non lo fate, per favore, dalle 17.45 alle 18.45.
Ieri c'è stata però l'esternazione di Ferrandelli, perché ha detto: ho fatto un errore, faccio un passo indietro, capisco che non era il candidato che faceva per la mia lista. È come quando due si lasciano e ognuno vuole dire che ha lasciato l'altro.
Sì, però manca, diciamo, il giudizio del lasciato, perché doveva essere ieri.
Io ho una mia idea, però anch'io non la voglio esternare. Sporre.
Diranno che si sono lasciati di comune accordo, che nessuno dei due ha lasciato l'altro.
Il divorzio è breve.
Diciamo. Una mia idea, esatto, e vedremo dove andrà a parare. Perché...
Ma dai uno stimolo.
Posso dirti che sono cose che ho sentito fuori onda oggi, che mi fanno pensare al rinvio di questa conferenza in diretta Facebook di Benigno. Posso dirti solo questo: secondo me magari lui voleva presentare qualche altro tipo di progetto che non ha ancora pronto in mano.
Secondo te come attaccherà Benigno? Tu ci devi dire.
quello bravo all'imitazione è lui.
Lo so, ma io su questa, quella di...
Mi devo preparare ancora.
Di Mary per sempre. Cioè, in ogni caso Benigno, ora scherziamoci su,
è un personaggio,
è famoso per quella famosa frase, vabbè, diciamo, soltanto
l'epiteto
che,
palermitano,
esatto,
quello è...
che è proprio il jingle di qualunque campagna, anti-campagna elettorale, diciamo.
Alla promessa mancata tu rispondi in quella maniera.
Comunque mi avete rovinato il finale. Devo dire, no? ho concorso anch'io, avevo fatto una cosa tutta bella, sistemata.
Noi abbiamo dato quel margine di 3-4 secondi.
Improvvisazione, Jerry, improvvisazione.
E siamo finiti a tu ce devi dire.
Capita anche questo.
Ducci da vedere che Massimo Pisciotta per oggi ha dato.
Anche Tancredi Bua.
Ha dato anche Alex Armao.
Quindi ancora una volta grazie a Jerry Palazzotto, il giustiziere, che ritroveremo domani puntuale in diretta dalle 12 alle 13 qui su Radio Time, mentre per le repliche
stasera dalle 21 alle 22 e domattina dalle 5 alle 6, sempre qui su Radio Time, Top City
Radio.
Il giustiziere. Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.